Un saluto da parte mia, da Enzo, e vi auguro proprio buon ascolto. E ci siamo lasciati proprio venerdì sera con questo incontro fra Gesù e sua madre, i suoi fratelli. Abbiamo visto come sono state significative le sue parole. Lui diceva: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Bene, a questo punto possiamo andare avanti quindi nella lettura di questo capitolo 8 del Vangelo di Luca. E vedremo come la potenza di Gesù si manifestava non solo nei confronti degli uomini, degli ammalati o degli handicappati. Egli era in grado di comandare anche alle forze della natura. Un giorno egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all'altra riva del lago», e presero il largo. Mentre navigavano, egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo!» Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti si calmarono, e si fece bonaccia. Poi disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e li ubbidiscono?» Luca 8, versetti dal 22 al 25. Gesù comanda di attraversare il lago. Una tempesta, che non era normale in quei luoghi, si scatenò sul lago. Il Signore andò a dormire perché egli era affaticato e così stanco che il vento violento non lo disturbava affatto. I discepoli avevano paura e si sentivano perduti. La tempesta non disturbava il Signore, ma l'atteggiamento dei suoi discepoli sì. Egli sgridò il vento e l'acqua, così come ognuno farebbe con dei cani al guinzaglio. Tradotto letteralmente, il suo comando era: «Ti sia messa la museruola». Il miracolo sta nel fatto che il vento cessò immediatamente e l'acqua, che sarebbe stata mossa ancora per delle ore, istantaneamente diventò liscia come il vetro. Gesù domandò ai discepoli: «Dov'è la vostra fede?» Ma credo che anche noi, di fronte alla potenza di Dio, dispiegata in quel modo, saremmo stati impauriti e meravigliati come loro. Quante volte Egli ci mette nelle tempeste della vita affinché noi possiamo avvicinarci a Lui e imparare come Egli è veramente. Dopo questo viaggio un po' avventuroso, essi approdarono dalla parte opposta del lago e arrivarono a Gerasa, dove viveva uno squilibrato che era posseduto da demoni. A causa della sua professione, Luca si addentra maggiormente in questa storia rispetto agli altri scrittori. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran voce: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù, infatti, aveva comandato lo spirito immondo di uscire da quell'uomo, di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui, ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte, e i demoni lo pregarono di permetter loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise. I demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Abbiamo letto i versetti dal 26 al 33, ovviamente dal capitolo 8 di Luca. Apparentemente c'erano, secondo quanto ci dice Matteo, due indemoniati, e Luca ne sceglie solo uno per un suo definito scopo. Perché? Luca è un medico e cerca di dare una illustrazione. Riguardo al fatto dei demoni, ci sono coloro che pensano che essi appartengano alla categoria di spiriti, folletti, gnomi, fiabe e favole. Per tanti anni il punto di vista di molti cristiani era che, anche se fossero esistiti i demoni, oggi non ci sarebbero più. Comunque, è opinione ormai diffusa che stiamo vedendo una manifestazione e un risorgere di possessione da parte di demoni nei nostri giorni. È difficile spiegare cosa sta succedendo nella società contemporanea senza poi credere nell'esistenza di demoni. Luca tratta l'argomento dei demoni dal punto di vista di un medico ed in maniera abbastanza scientifica. Matteo riporta questo episodio in modo molto realistico. Marco lo riporta con emozione e spettacolarità. In questo Vangelo, Luca ha già avuto modo di parlare di occultismo, mettendo in chiaro che possessione di demoni e malattia sono due cose diverse. Essere posseduti da demoni è una cosa reale, come lo è il cancro o la lebbra. I demoni disturbano le persone fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Possono distruggere l'anima e distruggere per sempre le persone. Luca ci racconterà nel prossimo capitolo che i demoni sono sinonimi degli spiriti impuri. Il caso del posseduto di Gerasa è uno dei peggiori. Ci sono alcuni fatti che dobbiamo ricordare prima di analizzare questo episodio. La tribù di Gad abitava nel paese di Gerasa. Questa tribù non attraversò insieme a Giosuè il fiume Giordano quando Israele entrò nel paese. Quest'uomo che era posseduto dai demoni non era vestito. Io penso che ci sia una relazione tra la possessione da demoni e la nudità. Lui non visse in una casa come una persona normale, ma visse tra le tombe. La personalità di quest'uomo era quindi degradata, abbassata e distrutta. Non aveva più una propria volontà, era in possesso dei demoni. Avrai notato che il demone riconosce Gesù. Giacomo ci dice: «Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano». Così ci riporta Giacomo al capitolo 2 nel versetto 19. «I demoni sono i nemici di Dio e saranno giudicati». Qual è l'origine dei demoni? Non possiamo essere dogmatici. Il mondo fisico ha qualcosa dentro di sé che non può essere visto. È l'atomo. Essi esistono e hanno avuto un impatto sui nostri giorni e sulla nostra generazione. E così anche nel mondo spirituale ci sono certe cose che non possiamo vedere. Gli angeli sono reali, ma non li possiamo vedere. Ci sono due classi di angeli, quelli che sono con Dio e lo servono e quelli che sono caduti con Satana all'inizio. Omero parla di Daimon e Theos come sinonimi. Esiodo, un filosofo greco, dice che tutti i demoni sono buoni, mentre un altro filosofo greco, Empedocle, dichiara che i demoni sono sia buoni che cattivi. Dietro ogni idolatria e religione antica sta il demonismo. I demoni controllano l'uomo in modo che lui non può fare ciò che vuole. Portano le persone a fare delle cose terribili, a fare atti che distruggono l'anima. Portano delle madri a uccidere i propri bambini, i mariti uccidono le mogli e figli uccidono i propri genitori. Le persone commettono degli atti senza senso e non sanno perché fanno quelle cose terribili. Queste cose succedono oggigiorno e si cerca la causa dappertutto, ma non si pensa ai demoni. Quest'uomo non era posseduto da un demone, ma da una legione di demoni. Ci sono tra 3.000 a 6.000 uomini in una legione romana di soldati. La parola legione veniva usata come la parola folla. C'era una folla di demoni in questo uomo e essi non volevano uscire da lì per andare in basso. Quell'abisso è quella fossa senza fondo dove gli altri angeli caduti sono incarcerati. Giuda parla di questo nella sua lettera al capitolo 6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. I demoni vogliono abitare nel corpo di una persona. Se un demone viene buttato fuori da una persona, questi va in giro e torna per cercare di ritornare ancora in quella persona, e se non può entrare, andrà da un'altra persona. Non vuole essere senza corpo. Quando il Signore caccia i demoni da quest'uomo, loro erano disposti a entrare nei corpi dei maiali che stavano mangiando sulla collina, piuttosto che andare nell'abisso. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto, e venuta da Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. Così dice Luca al capitolo 8, dai versetti 34 al 36. Una trasformazione meravigliosa è avvenuta in quest'uomo. Soltanto Cristo può liberare dalla potenza di Satana. Stiamo vedendo una rinascita del culto dei demoni nei nostri giorni. Mette paura ed è una brutta cosa, e dobbiamo contare sull'aiuto di Dio per combattere questo brutto fenomeno. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Egli, salito sulla barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò, dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Abbiamo letto adesso dai versetti 37 sino al 40. Ed è sorprendente leggere che la gente di Gerasa venne a chiedere al Signore Gesù di lasciare la loro zona. La ragione era che preferivano avere dei maiali anziché lui. È una questione di desideri del cuore. Anche ai nostri giorni c'è tanta gente che preferirebbe avere altre cose che sono sullo stesso piano dei maiali, invece di avere Cristo. Ma quell'uomo, che era venuto a contatto con la grazia di Dio, non voleva andarsene, voleva rimanere sempre con lui. E così è per tutti coloro che hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo. Quando Gesù tornò dall'altro lato del lago di Galilea, una folla si radunò attorno a lui, e tra la gente c'erano due persone disperate. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era a capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante, e gettatasi ai suoi piedi dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace». Abbiamo letto adesso in Luca, al capitolo 8, dai versetti 41 al 48. Jairo venne a prendere Gesù per guarire sua figlia. La situazione era disperata, la ragazza stava per morire e questo padre si rivolge fiducioso a Gesù. Probabilmente non pensava ad una possibile resurrezione, ma ad una semplice guarigione. Credeva che Gesù l'avrebbe toccata e che lei sarebbe guarita. Quando Gesù si appresta a incontrare Jairo, viene interrotto da una donna che aveva un flusso di sangue. La donna aveva sofferto di questa malattia per 12 anni. La figlia di Jairo aveva 12 anni. 12 anni di oscurità stavano finendo. Gesù non toccò la donna, lei toccò lui e fu guarita istantaneamente. Ricordati che la folla era tutta attorno a Gesù. I discepoli, vedendo la folla che lo spingeva, si stupirono del fatto che egli fosse riuscito a percepire il tocco della donna che fu guarita. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede e sarà salva». Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Ora tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Bambina, alzati». Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare, e i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Così abbiamo letto adesso i versetti dal 49 al 56. Quando raggiunsero la casa di Jairo, i pagati per piangere, ossia quelle persone che dovevano piangere al posto quindi dei parenti stretti, come si usava allora, queste persone avevano già iniziato il loro lavoro. Smisero di piangere solo per deridere Gesù, essendo degli increduli. Il Signore prese con sé Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della ragazza e andò dove stava questa bambina. Luca ci riporta le bellissime parole di Gesù: «Bambina, alzati». Si potrebbe tradurlo: «Piccola pecorella, svegliati». La bambina si svegliò. egli la riportò in un mondo di sofferenza per il bene dei suoi genitori, non per se stessa. Amico mio, nota ancora che il metodo di Gesù nel risuscitare i morti è sempre lo stesso. Egli li chiama e loro sentono la sua voce. Ancora una volta il nostro Signore ha dimostrato che Egli è Dio. E con questa affermazione, che credo è sicuramente straordinaria, mi auguro anche per te, per la tua vita, voglio questa sera lasciarti. Bene, io ti invito quindi a ritornare all'ascolto di questo programma domani sera, intanto ti auguro un buon riposo.